Salve cari amici, vi diamo il benvenuto di nuovo sinceramente e oggi parleremo con lo stimato Igor Mikhailovich Danilov.
Salve.
Igor Mikhailovich, nei nostri programmi, in uno dei nostri programmi abbiamo parlato del fatto che è grazie alla coscienza primaria che vediamo le immagini nelle nostre teste, che la coscienza primaria è lo spettatore primario, che è direttamente connesso con noi come personalità. Ed è proprio lei che racconta alla personalità tutto ciò che ha visto. E la personalità, a sua volta, riceve ciò che la coscienza primaria le dice e finanzia il tutto. E così i nostri rispettati spettatori ci hanno posto una serie di domande che si riducono a questo. E se la personalità non si preoccupa di questa tridimensionalità, allora perché finanzia continuamente ciò che questa coscienza primaria le racconta? Non può non finanziare affatto queste immagini, non finanziare queste performance che si svolgono sul palco nella nostra testa? La personalità non si occupa della tridimensionalità? Non può evitare di finanziare le immagini?
In linea di massima è possibile, ma in questo caso si tratterebbe di finanziare qualcos'altro. Qui devi capire cos'è una personalità. Tocchiamo di nuovo un argomento così serio. Per non andare in profondità, cerchiamo di spiegare brevemente, ma cercheremo di essere chiari in modo che i nostri cari amici capiscano di cosa stiamo parlando. Immaginiamo cos'è una personalità. È difficile da immaginare, non ha immagine né forma. Prendiamo, come esempio, un oggetto comparabile. Quindi, una fonte è collegata a questo oggetto, che emette costantemente, ovviamente, energia o qualcos'altro. Diciamo semplicemente che è collegato a una fonte d'acqua, che riempie costantemente questo oggetto. E così questo oggetto pieno è traboccante, costantemente traboccante. O per dirla in modo semplice, tieni in mano un tubo da cui esce acqua. Non è possibile chiuderlo, continuerà a scorrere. Ed è estremamente importante il punto verso il quale lo si dirige. Se c'è un'attività della nostra coscienza primaria, allora lo dirigiamo lì. E la nostra acqua va lì. Se siamo, diciamo, impantanati in qualche immagine, visione, questa è la coscienza secondaria, e allora lo dirigiamo lì. E la nostra acqua di vita, per così dire, scorre via in quei vuoti. Sono sconfinati, come un pozzo senza fondo, dove potrebbe finire tutta l'acqua della nostra vita, e non ci resterebbe nulla. Qual è la cosa giusta da
come
fare?
Come dirigere l'attenzione?
Ancora una volta. Abbiamo un afflusso costante di questa energia, che lo vogliamo o no, se ne andrà. Quindi non possiamo trattenere e conservare questo potere che ci viene dato. Lo paragonerei alla luce, come la luce che cade su di noi, che noi riflettiamo e che, rimbalzando, si redistribuisce come un raggio di sole, diciamo, dove la dirigiamo. Non come l'acqua, ma come un raggio di sole, per esempio. Ed è giusto reindirizzarla indietro, cioè reindirizzare almeno l'80, meglio il 90% di questa attenzione, di questa forza. E l'attenzione, in questo caso, è come uno specchio nelle nostre mani che riflette la luce del sole, o come un tubo pieno d'acqua che si riempie costantemente e che riempie, diciamo, la nostra brocca, e noi siamo obbligati a versarla, sì? E ora, se ne rimandiamo indietro, almeno l'80%, arriverà acqua di qualità diversa e non cambierà solamente. Oppure la luce del sole sarà più intensa, più luminosa, quella luce, che verrà dopo, quando, diciamo, avremo già stabilito il contatto. Quando noi avremo innanzitutto indirizzato là da dove proviene, allora la qualità di ciò che arriva cambierà gradualmente in qualcos'altro, cioè in qualcosa che rimarrà parzialmente in noi. Cioè, qui ci stiamo già spostando da Io e te una volta abbiamo parlato di frazioni di energia, simili. E ora ci stiamo già spostando da una frazione inferiore a una superiore, sì.
Questa purezza della frazione è determinata proprio da questo sviluppo della personalità.
Certamente. Esatto, cioè ci sviluppiamo come personalità e sviluppandoci come personalità saremo già in grado di controllare dove, quando e cosa dare, giusto? E qui, se ci mettiamo su un sentiero spirituale e restituiamo la maggior parte di energia al mondo spirituale, quando già iniziamo a ricevere da lui, allora inizia la vita. Vedi, è semplice. Ma dove la spendiamo? Diciamo che siamo con questo nostro tubo o questo specchio che innaffiamo le aiuole di altre persone o in generale versiamo semplicemente questa energia di vita, quest'acqua di vita in un pozzo senza fondo? O illuminiamo il teatro di qualcuno con questo specchio, uno spettacolo di raggi di sole nelle nostre teste? Ecco come la spendiamo. Ma non possiamo proprio fermarci, in realtà? Può, ma solo quando la personalità diventa intera, cioè si fonde con l'anima. Quando una persona cessa di esistere come creatura incomprensibile, da un lato una bestia, dall'altro un angelo, e decide di diventare un angelo, allora potrà interrompere completamente la fornitura.
Igor Mikhailovich, ma chi materializza questo mondo per noi? Per noi nella nostra testa, in senso figurato. La personalità non si preoccupa di ciò che accade nella tridimensionalità. Chi dà importanza a questa tridimensionalità?
Beh, sai, iniziamo in modo semplice. Tutto ciò che vediamo e tutto ciò che percepiamo non è detto che esista. Perché? Sì, possiamo discuterne, amici, ma se approfondiamo questa filosofia, allora possiamo facilmente dimostrare l'un l'altro che questa è solo una matrice, sai, una rappresentazione illusoria. Ma in realtà noi non esistiamo. E poi c'è la nostra parte materiale. Ma esiste? E qui, sai quante domande sorgono? Un sacco. Perché? Perché tutto ciò che vediamo è ciò che si forma nella nostra testa e non è detto che esista. E la cosa divertente è che non è detto che sia nella testa, poiché percepiamo questo mondo attraverso i nostri organi visivi. Siamo focalizzati nella testa, ma le informazioni vengono elaborate. Persino la stessa coscienza primaria non è nella testa.
E per chi è così serio questo mondo? Chi prende così sul serio tutto ciò che accade in questa particolare tridimensionalità?
La coscienza primaria. Per lei è proprio questo mondo ad essere importante. È la prima a percepire queste informazioni, colei che le elabora, che le trasmette, la coscienza primaria. Percepisce questo mondo nel modo in cui vuole percepirlo, ma, sottolineo, amici, non è sempre così. Com'è il mondo veramente? Ma se, per esempio, paragoniamo l'immagine composta di un puzzle e togliamo da quell'immagine qualche tassello, la nostra coscienza la completerà?
Necessariamente. Completa l'immagine.
Assolutamente sì. Questi sono i trucchi della coscienza primaria. Cioè, ciò che non sa lo riempirà sicuramente. Ma la domanda è un'altra. E se prendiamo solo alcune tessere del puzzle da questo quadro e le depositiamo, la nostra coscienza è in grado, ad esempio, di prendere una dozzina di tessere del puzzle e mettere insieme o disegnare un'immagine composta da un migliaio di pezzi?
Non lo ricreerà o inventerà. Voglio dire, di certo non ricreerà ciò che è realmente...
La cosa divertente di questo mondo è che la nostra coscienza primaria fa fondamentalmente questo. Con solo poche tessere compone l'intero quadro che dovrebbe consistere di migliaia di tessere.
È vero, soprattutto nei rapporti tra le persone. Lei sa bene quanto sia importante l'apertura, perché dove non c'è apertura si va a fondo.
Sai, non ne parlerei nemmeno dei rapporti, perché è comprensibile. È chiaro che nella vita di tutti i giorni ci racconta di tutto,
dove non c'è
qualsiasi cosa, certo. Ma la cosa più terribile è che si impegna nelle sostituzioni nella fase più importante della vita umana, quando una persona sceglie, diciamo, se seguire il cammino spirituale o meno, o di intraprendere il cammino spirituale e la coscienza primaria, qui inizia le sue sostituzioni e fa inciampare la persona, la spinge di lato. Non si tratta nemmeno della coscienza secondaria, ma di quella primaria. Perché? Perché tutela il proprio interesse. Inoltre, si confronta costantemente con la coscienza secondaria. E la coscienza secondaria è generalmente un magazzino di Satana, diciamo, con tutti i possibili trucchi, mondi e tutto il resto.
Cioè, c'è una lotta costante tra loro.
Concorrenza.
Per questa fonte.
Naturalmente, per la sorgente, giusto. Tutti cercano di attirare l'attenzione su di sé. Facciamo un semplice esempio, sì? Stiamo conversando. Una conversazione interessante. Non importa quante persone ci sono, siamo tutti eccitati. Stiamo tutti parlando di qualcosa di alto, di qualcosa di interessante, o di banale, per esempio, di politica o di musica, non importa. E tu stai raccontando qualcosa di interessante, attirando l'attenzione di tutti, e devi ricordare, per esempio, un artista. Lo vedi nella tua testa, chiaramente. Ecco, la tua coscienza primaria vi mostra la sua immagine, ma non vi dice il suo nome. E allora tutto si ferma. Il vostro bellissimo discorso, con cui avete tenuto l'attenzione di tutti i vostri interlocutori per diversi minuti, si ferma lì. Vedete questa persona, conoscete perfettamente il suo nome, ma non riuscite a ricordarlo. Vi sembra di averlo sulla lingua, ma non è così. Chi sta facendo questo?
La coscienza primaria.
Perché?
Sposta l'attenzione su di sé.
Giusto. Quando ne parlavi avevi l'attività della coscienza secondaria, che attirava tutta l'attenzione, questa stessa acqua di vita, dal tuo tubo, o, diciamo, deviava su se stessa, questo stesso riflesso della luce solare, mentre la coscienza primaria rimaneva senza energia extra, senza cibo. Quindi, quando emerge la sua funzione, poiché la coscienza secondaria gioca un ruolo un po' diverso, esegue confronti più ampi e globali, per così dire, rappresenta il nostro intelletto giusto per chiarire. Mentre la memoria, le emozioni, tutto ciò, sì, ciò che possiede già un bambino di 6 anni, diciamo, sono cose proprie della coscienza primaria. Voglio dire, l'egoismo, la pigrizia, tutte le nostre qualità umane, per così dire, tutto questo riguarda la coscienza primaria. E, cosa più importante, la coscienza primaria è responsabile delle emozioni. Inoltre, come abbiamo detto, è sfaccettata, è multistrato ed è molto complessa. Non è nemmeno così facile comprendere la coscienza primaria come vorremmo, per non parlare della coscienza secondaria.
Ma in questo esempio che lei ha fatto, cioè devia l'attenzione su di sé attraverso le immagini e l'entità posteriore, giusto?
In effetti, la memoria è nelle mani della coscienza primaria. Anche la coscienza secondaria ha una memoria, ma questa è una componente superiore, diciamo. Puoi ricordare molte formule diverse, puoi operare facilmente con esse e tutto il resto, ma al momento giusto puoi dimenticare il nome dell'autore di questa formula, mentre dovresti dirlo per vantarti, per brillare con il tuo intelletto. Sì, da un lato sembrano essere coordinate. La primaria qui è, diciamo, toccata, ma la secondaria domina. E ora la primaria devia facilmente l'attenzione su di sé. Vedi com'è davvero semplice. Ma allo stesso modo, la secondaria si appropria facilmente, per esempio, di quel formaggio, come il corvo, ricordate, e la volpe. E altrettanto facilmente lo sottrae alla coscienza primaria. Quando le persone, ad esempio, chiacchierano di qualcosa di semplice e banale al livello della coscienza primaria, e questa inizia a esprimersi emotivamente o a fare qualcos'altro, a litigare, non importa, solo per attrarre l'attenzione su di sé, e poi, improvvisamente, la coscienza secondaria inizia a discutere e a fare esempi filosofici per raffreddare tutto l'ardore che è divampato. Questo succede molto spesso.
Sì, sì, sì.
Sì.
Interessante.
Interessante, sì. L'unica domanda è: dove sei, amico mio, in questo momento, a distribuire la vita a queste illusioni? E questa è la cosa più spaventosa.
Controlli questo processo.
Ovviamente.
Oh. Si accende spontaneamente in te, come vogliono loro?
Sì, e la coscienza dovrebbe essere solo il nostro esecutore, dovrebbe essere la nostra schiava, e non noi in stato di schiavitù con lei, non importa se è primaria o secondaria.
Igor Mikhailovich, si scopre che quando una persona ricorda il nome di uno scienziato o di un intrattenitore, in realtà cerca tra le immagini nella sua mente,
certo,
e cerca un indizio, cerca di ricordare, di fare delle associazioni, le cerca.
Ebbene, alcuni diranno: è così che funziona la nostra coscienza. Capisci? Voglio dire, abbiamo preso l'immagine di una persona di cui stiamo parlando, non importa, o qualche scena di un film, un attore. Volevamo dire, l'abbiamo ricordato e stiamo raccontando la scena e all'improvviso dimentichiamo il suo nome. Giusto? Chiaramente. Iniziamo a scorrere tutto ciò che è intorno a lui. Stiamo iniziando a scorrere tutto ciò che è connesso con lui e intorno a lui. Dopotutto, abbiamo molte immagini che ci passano per la testa, inclusi poster, e il titolo del film, persino l'iscrizione del suo cognome. Chi è e cos'è questo artista? Sì? Ma perché ne abbiamo bisogno se... Anche quando vediamo il suo cognome nei titoli di coda, non riusciamo ancora a ricordarlo? Domanda semplice. Sì? Attenzione, 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 ancora attenzione. Questa è una forza molto preziosa e importante, come abbiamo detto, il potere del vril è tutto, nell'universo, combatte per questo.
Igor Mikhailovich, vorrei parlare con lei di questioni come la trasformazione umana, la trasformazione spirituale delle persone. In uno dei suoi programmi ha detto che un uomo non può influenzare la struttura energetica, la nostra struttura olografica, ma è possibile farlo quando c'è la volontà di Dio. E grazie a lei sappiamo già perfettamente che la struttura olografica, la struttura della forza, è una piramide con un vertice separato dalla base. E sorge la domanda. Qual è il significato del fatto che l'uomo non può influenzare questa struttura energetica, ma può essere influenzata dall'altro lato, cioè dalla volontà di Dio?
Questo è il modo più semplice per capirlo.
Qual è il ruolo dell'uomo qui?
E guarda, qui c'è un paradosso. Da una parte una persona non può influenzare i cambiamenti radicali in lui, direi non radicali. Questi sono cambiamenti globali, cioè da essere mortale, diventare una persona immortale, da persona comune trasformarsi in un angelo, questo è molto serio. Dall'altra parte anche una persona come personalità non può influenzare questo processo perché avviene per volontà, diciamo, del mondo spirituale, ma senza una persona questo non accade. Accade solo per sua scelta e per sua aspirazione. Quando lo merita, quando è pronto, allora succede. E qui, qual è il ruolo? Di chi? Sì, ecco una buona domanda. Capisco che i nostri amici sono confusi perché chiedono. Bene, cerchiamo di spiegarlo, per così dire, in modo semplice. Ancora una volta dovremmo ricordare, amici, che una persona ha contorni sfocati dalla prospettiva, diciamo, delle dimensioni superiori che si trovano in una chiara struttura geometrica, giusto? Quella che chiamiamo la struttura energetica di una persona, o più correttamente la struttura di forza di una persona, può anche essere definita olografica. Perché? Poiché la forma non cambia, la struttura mantiene il suo volume, mantiene la sua forma indipendentemente dalla dimensione, ma nella tridimensionalità non viene percepita, ad esempio visivamente o con dispositivi moderni. Anche se in determinate condizioni tutto questo si manifesta chiaramente. È anche interessante quali siano queste forme geometriche di una persona. Perché? Perché le forme sono due, una piramidale e l'altra, scusatemi, cubica. La forma cubico si verifica quando una persona si è già fusa con il mondo spirituale, cioè quando ha guadagnato la vita eterna ed è diventata un angelo. E questo si racconta, ne abbiamo già parlato, dai tempi antichi e per molti versi, per molti aspetti, rappresenta l'eredità che ci è arrivata anche dalle civiltà precedenti e anche in tempi più recenti è stata utilizzata nella stessa, diciamo, iconografia, perché i primi discepoli di Cristo la conoscevano, la conservavano, la portavano come conoscenza segreta tra di loro, scavalcando i sacerdoti e le loro strutture. Ecco quanto è interessante. Ci sono molte cose interessanti al riguardo. E quindi cosa sta succedendo? Torniamo alla domanda. Quando un uomo aspira proprio come personalità e dirige questo stesso tubo insieme a questo sole, a questo specchio, a questo riflesso della luce solare verso il mondo spirituale e spende l'80, o meglio ancora, il 90% su di esso, che avviene la reazione opposta. E più una persona è in questo amore, più accumula e trasferisce al mondo spirituale, più riceve. E ogni volta, gradualmente, lentamente, in questa struttura Egli come personalità, e la personalità lo sappiamo, si trova all'apice. Se l'uomo si colloca nella piramide stessa, c'è una separazione tra la cima della piramide e la piramide stessa. Ed è qui, in questa cima, che separa la personalità dal nostro corpo, che si trova la nostra coscienza, cioè i guardiani. E qui, a prescindere da come lo si guardi, quello che viene chiamato il filo d'argento passa attraverso quelle guardie. Non è vero? Sì. E perché succede? Ne abbiamo già parlato. Beh, se l'ho già detto, lo ripeto ancora una volta, amici. Perché c'è un tale desiderio interiore, come una stretta dentro, e tutto ciò che è spirituale scompare, e il mondo si trasforma in una cosa così dura e oscura. O, al contrario, il mondo diventa comprensibile, semplice, ma con nulla dentro, vuoto, poiché la coscienza sta solo compiendo la sua attività e, quando le poniamo troppa attenzione, è in grado semplicemente di schiacciare questo filo d'argento. E per capire, diciamo che c'è come un tubo attraverso il quale scorre questa luce, o l'acqua che viene dal mondo spirituale. Mettiamola così, dalla nostra anima che si trova al centro della struttura piramidale verso la cima di questa piramide dove noi siamo come personalità. Attraverso il tubo passa, chiamiamola l'energia della vita o l'acqua della vita, giusto? Qui entra e ci riempie, come una specie di oggetto, non importa. Una specie di vaso. Ed eccoci, siamo traboccanti. E quando siamo traboccanti, dove dirigiamo tutto questo? Ovviamente, nella nostra coscienza non c'è nessun altro posto dove andare, giusto?
Se non c'è conoscenza.
Se non c'è la conoscenza, sì. E ancora una cosa. Perché all'inizio è difficile dirigere il tuo amore verso il mondo spirituale, verso l'anima? E così le persone combattono, provano, ma non funziona. Perché il flusso viene da lì, noi riceviamo da lì. E quando hai imparato a sentire come viene da lì, allora inizi già a capire e sentire come restituirlo, il flusso in arrivo. E alla fine ci sono due fiumi che scorrono l'uno verso l'altro. Non si mescolano, ma vengono gradualmente sostituiti e alla fine, fondendosi, diventano uno. Come succede? Più rimandiamo indietro l'amore, che riceviamo dal mondo spirituale questa energia di vita, e più ne riceviamo da lì, è ancora di migliore qualità. Ma se lo sprechiamo nella coscienza, allora questa qualità è diversa e la quantità viene drasticamente ridotta. Dobbiamo fare dei passi indietro, dall'inizio, per raggiungere, diciamo, lo stesso risultato. Ma se non perdiamo, ma lo facciamo costantemente, allora diciamo, il flusso si intensifica, questo scambio del potere dell'amore diventa sempre più luminoso. Perché? Perché la personalità inizia a scendere gradualmente, lungo questo filo d'argento. Cioè questa, diciamo, è proprio quell'isola o la strada lungo la quale la personalità può andare verso l'anima. E più ci si avvicina, più si lascia il vertice, più ci si avvicina all'anima, più corto diventa il filo d'argento e, ovviamente, più spesso. È come una strada che si allarga, accorciandosi a causa dell'allargamento. Tutto è molto semplice. E in uno dei momenti meravigliosi, quando una persona dorme di regola, si verifica una fusione, quando la personalità si fonde con l'anima e nasce un angelo. E naturalmente, in questo momento, a causa del fatto che una persona ha lasciato il vertice, se ne va letteralmente. Quindi la nostra intera struttura si trasforma, cioè si trasforma da una piramide in un cubo, dove al centro c'è una creatura. Ma la coscienza non è più tra la personalità e l'anima, è già alle spalle della struttura stessa.
Viene costretta a uscire.
Viene semplicemente spostata. Sì, ecco le domande, anticipate ancora una volta dagli amici, anche se ne abbiamo parlato molte volte, interferirà con noi. Lo farà, amici, mentre sei qui, mentre sei nel corpo, fino al tuo ultimo giorno, fino al tuo ultimo secondo. Essendo qui, cercherà ancora di metterti sotto pressione, di manipolarti. Sai, ecco, sei qualcuno, ma in qualche modo, alla coscienza, non importa veramente chi sei, solo una banale personalità che distribuisce a destra e a sinistra ciò che dovrebbe darle la vita, condivide la sua felicità, la sua vita. Oppure sei un angelo, continui ancora a irradiare energia che sostiene la coscienza e la tua attenzione, al contrario, diventa molto più forte. E all'inizio diventa anche una piccola caratteristica distintiva, diventa una lotta più pronunciata tra coscienza primaria e secondaria. È così che una persona può ancora definire questo momento, cioè che diventa più pronunciato, più potente. Anche se per una persona, come abbiamo già detto, si sveglia la mattina e non è cambiato nulla, beh, come se tutto fosse come era prima. Ancora una volta, la coscienza primaria funziona come una volta, fornisce le stesse informazioni, cioè tutto è familiare. La secondaria cerca di nuovo di dominare, ma non sulla personalità, bensì sulla coscienza primaria. E la coscienza primaria cerca di dominare la secondaria. Ebbene, è sufficiente che una persona, diciamo, presti maggiore attenzione alla coscienza secondaria, quella primaria si offende subito e comincia a mostrare i propri intrighi. Di nuovo, perché qui è interessante, ecco, l'uomo angelo è già libero, fa già parte del mondo spirituale. Come possono i demoni deriderlo? Domanda semplice. Ecco la risposta. Cosa ne pensi?
Infastidisce.
È molto semplice, amici, perché il ricordo di questo mondo rimane ancora con la coscienza primaria. Una persona ha anche una memoria, certe abilità, beh, molte cose. In sostanza, tutta la nostra vita passata, tutto ciò che abbiamo ricevuto, rimane con la personalità, ma non ha valore. E non è così interessante per la personalità.
L'entità posteriore è il dominio della coscienza primaria.
Assolutamente giusto. Ne abbiamo già parlato con te, lo ripeto, per essere chiari. Noi, come personalità, non percepiamo nemmeno il nostro genere. Proprio così, cioè non ci interessa chi o cosa siamo. E qui le sostituzioni possono provenire molto facilmente dalla stessa coscienza primaria. Qui è dipendente dalla moda, è dipendente dall'espressione di sé, come rasarsi i capelli o tingerli per attirare l'attenzione degli altri. Ognuno si diverte come vuole, l'importante è attirare l'attenzione di qualcuno, sì? E poiché la nostra personalità, cioè noi come personalità, non percepiamo affatto il mondo tridimensionale, e spesso prendiamo per buono tutto ciò che ci viene mostrato dalla coscienza primaria. Da qui la massa di sostituzioni.
Molte persone sentono già questa, come dire, scissione quando da un lato capiscono che la coscienza primaria è emotiva e dall'altro colgono il fatto che ha qualcuno dentro di loro. Non importa nulla di quegli eventi apparentemente gravi che accadono.
Ecco, hai toccato comunque i loro eventi seri. Ebbene, ricordiamoci, amici, questi sono i momenti che hanno vissuto, Dio non voglia. Questi sono brutti momenti, ma nella vita può succedere di tutto. Quando, ad esempio, si perde una persona cara o vicina o una buona conoscenza. Ecco, da un lato la coscienza. Ebbene, come mai? Qui la coscienza secondaria suona l'allarme. Bene. Calcola immediatamente le perdite, qualcos'altro, qualcosa di simile. E la coscienza primaria provoca un'emozione. Quindi il dolore appare nella
tutti
coscienza primaria. Naturalmente. Comincia subito a lamentare. Ecco, la vita è andata. O qualcos'altro. Oppure, come mai lui è andato? E può succedere anche a me. E se guardate bene dentro di voi, da qualche parte nel profondo c'è qualcuno che guarda tutto e non viene toccato da nulla. Questa è la personalità. Questa è la verità della vita. Perché? Perché la personalità non percepisce la tridimensionalità, non percepisce la perdita. Perché, sapete, io la metterei così. È la personalità che è la più sana delle tre. Perché sa perfettamente che tutto questo mondo è un'illusione passeggera. E la vita inizia quando l'uomo acquisisce la vita eterna. È allora che la vita arriva davvero. Tutto questo è un inconveniente temporaneo. Spesso una massa di ogni sorta di fenomeni, di coscienze incomprensibili e inspiegabili, quando non ci si riconosce nemmeno e ci si chiede: sembro, dice, un uomo normale, ma perché reagisco così fortemente a questo e a quello? Sì, beh, spesso si viene manipolati a suo piacimento. Quindi si scopre che, da un lato, una persona sembra essere insensibile come personalità, ma non si può nemmeno dire così. C'è empatia, per esempio. Quando una persona incontra un conoscente che è troppo preoccupato del mondo materiale o, per esempio, distaccato dalla spiritualità, e la persona che lo incontra, tu, per esempio, amico mio, quando incontri un tuo vecchio conoscente e sei già su un sentiero spirituale, capisci quanto questo è importante, ne comprendi il valore, tutto, ma incontri una persona che si preoccupa di tutt'altro, o è ubriaca, o, scusami, è persa nel mondo materiale, o sta salendo qualche altra scala gerarchica in questo mondo, e appare un'angoscia interiore. Ed ecco un fenomeno interessante. Da dove viene? Dalla personalità. La personalità è molto ansiosa per l'angelo perduto. Ma qui c'è anche un problema. Perché non si preoccupa per se stessa? E guarda, ha una percezione, un'intuizione, e tutti i nostri, diciamo, chiamiamoli contatti paranormali molto ben sviluppati. Quando sentiamo, percepiamo qualcuno, tutto accade a livello di personalità. E se da qualche parte vede opportunità perdute per qualcuno, è triste. E quando una persona non si trova ancora sul sentiero spirituale, o anche quando si trova sul sentiero spirituale, non si accorge di come il diavolo lo seduce, quando lo abbatte proprio come un potenziale angelo sulla soglia, e la persona non se ne accorge. Anche questi sono paradossi, sì? Bene, è così che dovrebbe essere.
Sì, se pensi subito che probabilmente per la personalità non importa, io o te, cioè una sorta di intero, ma qui?
In questo caso hai ragione. È un po' complicato, naturalmente. Ma ti ho capito. La personalità non è olistica. E l'essere umano non è olistico, ma percepisce, direi, tutta l'umanità come un unico insieme. Quindi c'è qualcosa in ognuno di noi che fa parte dell'uno e del tutto. E comunque il desiderio di unità della personalità, diciamo per il mondo intero e per ogni angelo mancato, è presente.
Igor Mikhailovic, è anche interessante come la coscienza manipola quando tu come personalità vedi che un angelo è oppresso, per così dire, in un'altra persona, che la personalità è oppressa, spinta in un vicolo cieco, allora la coscienza cambia persona. Qui reindirizza questo sentimento di desiderio della personalità a qualcos'altro, lo interpreta in modo diverso.
Lo percepisci come un'angoscia interiore, non capisci nemmeno che sei una personalità e per quale motivo sei angosciato. Ed è qui che la coscienza primaria ribalta facilmente tutto, dicendo: guarda, un uomo realizza qualcosa in campo materiale, si è impegnato nel costruire qualcosa, non importa cosa, ha aperto una bancarella, mentre tu non l'hai fatta, capisci? Ed è fatta. Tutto si traduce in invidia. Poi lo sminuisce dicendo: guarda, lui è molto peggio di te. Tu, dopo tutto, sei più intelligente, puoi fare un sacco di cose, ma lui le ha fatte e tu no. Quindi cosa si accende a questo punto? Molto spesso, in questo caso, non appena la coscienza primaria affida un compito di questo tipo alla personalità, la coscienza secondaria inizia a lavorare all'unisono. E guarda, abbiamo solo raccontato come combattono tra loro, ma spesso in tali situazioni, quando c'è il pericolo che la personalità si risvegli, attaccano insieme.
Formano un'alleanza.
Assolutamente corretto. Perché? Perché stanno combattendo per la loro vita. Per questo la coscienza primaria lotta per il dominio, per una vita migliore e per tutto ciò che è della secondaria, tutto tranne la personalità. Ecco il paradosso, giusto? E qui, avendo creato un'alleanza, iniziano a combinare, raccontare, giustificare e molto altro. Cioè, confondono completamente una persona e la persona non è nemmeno in grado di capire da dove provenga questa uggia, questa tristezza, ma in verità lamentava le opportunità perdute di quell'angelo. Sai, come se qualcuno della famiglia stesse per andarsene per sempre. Beh, questo è lo stato. Ecco perché è interessante.
Quindi se non cresci spiritualmente, allora solo tu come un essere umano rimarrai nell'ignoranza. In un certo senso, tutti sanno tutto, la coscienza sa tutto e la personalità comprende e conosce tutto.
Non c'è nessun mistero. E, diciamo, tutti i profeti sono venuti a parlarne alla gente e più di una volta dicevano: non c'è nessun mistero, non c'è. Ma noi possiamo creare il mistero solo l'uno di fronte all'altro. Perché? Perché è così che funziona il mondo e i demoni ne approfittano. Creano
È molto importante diventare, sai, questo specchio pulito, perché ricordo che la Bibbia dice che ora stiamo guardando questo mondo come attraverso un vetro opaco o uno specchio, indovinando. E ora capisci perché guardiamo, per indovinare. E solo quando diventiamo questo specchio puro, allora ci apriamo e conosciamo veramente il mondo, conosciamo davvero la verità.
Certamente, ma gli specchi giocano un ruolo enorme qui, e infatti è così. Cioè, ciò che percepiamo è tutta una realtà specchiata sotto la direzione della nostra coscienza. Dobbiamo capire questo. Solo dopo essere diventati liberi e aver lasciato questa tridimensionalità, sottolineo dopo aver lasciato questa tridimensionalità, solo allora una persona inizia a vedere la realtà. Quindi molti chiedono, l'angelo percepisce immediatamente il mondo in questo modo? No, amici. Abbiamo già risposto a questo, lo ripeto, è logico che si presenti una domanda del genere. Nulla cambia per la persona, tranne per il fatto che la coscienza funziona in modo diverso, ciò che è primario, ciò che è secondario, ma questo è impercettibile. Nelle fasi successive, nei passi successivi dello sviluppo, tutto diventa chiaro. Ma questo non è l'argomento di oggi, giusto?
E grandi cambiamenti stanno avvenendo a livello di pratiche spirituali, come hai detto.
Naturalmente, sì. Nelle pratiche spirituali tutto cambia chiaramente. Sai, ancora una volta, uscendo dalla pratica, la coscienza dice alla persona, vedi, e poi mette tutto al suo posto nella vita quotidiana. Dice, ci hai provato, quindi lo stai facendo. Niente.
La cosa più preziosa che hai compreso oggi è che per far sì che il filo d'argento si espanda e che il flusso sia ancora così serio e costante, devi lavorarci.
Assolutamente sì, perlomeno fai uno sforzo.
Sì, non ci sono sorprese o miracoli. Un miracolo accade quando metti davvero la tua attenzione lì tutto il tempo. Quando avverrà la convergenza, sarà questo il momento.
Sì, un miracolo, amici miei, è il duro lavoro di qualcuno. E questo deve essere compreso. E se vuoi compiere il miracolo più fondamentale e più grande che possa accadere, rimboccati le maniche, non essere pigro, non ascoltare la tua coscienza in questa questione spirituale. Questa è la prima cosa. E soprattutto, amiamoci. Poi andrà tutto bene, giusto? Quindi, grazie.
Grazie mille, Igor Mikhailovich.
Grazie, amici, per essere stati con noi. Non ho confuso troppo i nostri amici, secondo te? Se lo abbiamo fatto, amici, scriveteci. Grazie. La pace sia con voi.